tutti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Nella puntata parleremo della centrale del latte di Brescia, l'ultima di proprietà a larga maggioranza pubblica del Comune di Brescia, un'azienda che dal passaggio a municipalizzata società per azioni ha incrementato la produzione rimanendo nella sede storica di Via La Marmora. L'allevamento di bovini nella pianura padana è il suo centro, che ha plasmato il territorio dai canali irrigui che hanno consentito di incrementare la produzione di foraggi e cereali per gli allevamenti fino alle stalle intensive con i loro ampi fienili, con i foraggi imballati e i grandi silos di mangimi. In Lombardia è prodotto il 44% del latte italiano. Negli ultimi anni c'è stata un'ulteriore crescita anche per soddisfare l'industria della trasformazione casearia. Il suo impatto ambientale e climatico è al centro del dibattito, nonché delle politiche europee. Entriamo subito nello stabilimento della Centrale del Latte di Brescia, una fabbrica inaugurata nel 1931 tra i prati della periferia della città e oggi al centro di un quartiere attraversato anche dalla metropolitana automatica. Lo storico sito è una fabbrica in mattoni rossi in ordinato stile razionalista e circondata da silos per lo stoccaggio del latte e dagli impianti per la lavorazione che si sono aggiunti in quasi un secolo di storia. Ci accompagna nella visita il direttore della produzione Alberto Mattei.
Negli anni 30, ovviamente in quegli anni la necessità di avere questa azienda era quella di dare un trattamento, una sanificazione al prodotto latte che prima veniva venduto crudo, sfuso, in condizioni igieniche assolutamente non controllate. Quindi erano stati fatti dei decreti proprio per creare le centrali comunali che si occupavano proprio di questa cosa, quindi ricevere, trattare il latte e distribuirlo in condizioni igieniche e sicure per la popolazione. Per tanti anni quindi la missione dell'azienda è stata principalmente questa, quella di raccogliere e pastorizzare, imbottigliare il latte fresco pastorizzato, che fino agli anni 50-60 era, diciamo, l'unica tipologia di prodotto che si commercializzava. In particolare l'azienda non ha mai fermato la produzione anche durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo caso ci sono delle foto di operaie che lavoravano, perché ovviamente gli uomini erano al fronte, però l'azienda si è mossa per continuare la produzione con le persone che c'erano disponibili. Durante poi gli anni 60-70 ci sono state delle evoluzioni, diciamo, sulle tecnologie di trattamento del latte. In particolare è nato questo trattamento di sterilizzazione che permette di avere un latte che ha delle caratteristiche diverse sicuramente da quelle del latte fresco, ma può essere conservato per tanto tempo e a temperatura ambiente. E la centrale è stata una delle prime aziende ad avere un impianto di questo trattamento, che si chiama UHT, che vuol dire Ultra High Temperature, in Italia. La storia, ecco, si è un po' evoluta, poi passando per quanto riguarda i prodotti freschi ai cartoni della Tetra Pak, che negli anni 70-80 è diventata un po' la leader del mercato sulle confezioni per il prodotto latte, fino all'anno della svolta, che è stato il 1996, nel quale l'azienda è passata da essere un'azienda comunale ad un'azienda privata, quindi sempre di proprietà del Comune di Brescia e di altre realtà. Ad esempio la provincia aveva una quota, la Camera di Commercio, però è stata privatizzata. Questo ha dato la possibilità all'azienda di ampliare un po' i suoi orizzonti di crescita, perché l'azienda comunale ovviamente era molto ingessata nella sua gestione, non si poteva permettere di sviluppare dei prodotti, dei mercati. Da quando è stata privatizzata l'azienda ha avuto una spinta notevole a livello commerciale di espansione. E ci sono stati tanti momenti di cambiamento. Intanto inizialmente l'azienda ha cominciato a sfruttare il proprio marchio e la conoscenza che avevano i consumatori sul territorio, la fiducia che avevano i consumatori, per cominciare a distribuire dei prodotti che non fossero il latte a proprio marchio, con il bollino di garanzia della centrale. Come facciamo ancora adesso? Abbiamo una gamma di prodotti molto ampia che va da dei formaggi freschi o meno freschi, yogurt, i salumi, le verdure, le uova, il burro. Vengono fatti da fornitori selezionati, dove possibile locali, dove non è possibile si cerca di scegliere sempre un po' l'eccellenza del prodotto. E comunque il focus e l'indirizzo della centrale è quello sempre di avere un prodotto con la massima qualità possibile in ogni fascia di prodotto.
Entriamo adesso nella produzione del latte fresco della centrale del latte di Brescia, ma anche di quello microfiltrato e lunga conservazione, nonché del mascarpone, È sempre il direttore Matteo a illustrarci il ciclo dello stabilimento.
Confezioniamo il microfiltrato, perché il latte fresco lo confezioniamo la notte, perché lo distribuiamo lo stesso giorno di confezionamento, proprio per sfruttare tutti i 7 giorni di shelf life, mentre di giorno confezioniamo quello che ha 21 giorni, che quindi lo possiamo anche l'UHT su un'altra linea. Quella va sempre, ci sono i problemi, ma deve andare sempre, perché i volumi sono tanti. I volumi nostri sono al 70% di latte a lunga conservazione sul totale, su quei 60 milioni. Per me saremo quasi 50-50, ma questo dipende molto anche qui dal fatto di quanto prodotto facciamo a marchio di altri, perché anche sul latte fresco e sul latte microfiltrato confezioniamo per altri marchi, quindi lì dipende un po' quanti lavori hai preso e quanti non hai preso.
La programmazione delle varie linee... Di che tempistiche ha bisogno? Cioè, immagino che le varie catene chiedano con quanti giorni di preavviso latte microfiltrato.
Assolutamente troppo pochi. E se parliamo poi del latte fresco, ci sono addirittura alcuni clienti per cui noi produciamo prima che lui abbia fatto l'ordine. Perché per rispettare la tempistica di consegna che lui vuole, noi produciamo, come si dice, al buio. Quindi produciamo su una previsione, poi lui manda l'ordine e noi spediamo quello che ha ordinato. Questo è proprio il caso limite. Su altri prodotti comunque molto spesso, allora, quello che noi stiamo confezionando adesso, che è mezzogiorno, abbiamo ricevuto l'ordine alle 10 per il confezionamento. Con latte UHT il nostro prodotto lo gestiamo assolutamente a scorta, il prodotto che facciamo a marchio di altri lo gestiamo su ordine. In questo caso però, ovviamente, siccome il latte UHT ha anche una problematica di fermata, dal momento in cui io faccio la produzione deve stare fermo 3 giorni prima che io possa fare dei controlli microbiologici per vedere se effettivamente è sterile, quindi ci sono delle tempistiche più lunghe.
Ci spostiamo adesso in una linea di confezionamento del latte, dove la velocità dei nastri trasportatori colpisce, ma ancora di più come le bottiglie di plastica arrivino in preforme compresse che, dopo la soffiatura, prendono la forma che da consumatore vediamo nei punti vendita. Sentiamo il direttore Mattei. Qui c'è la soffiatura.
Là in fondo vediamo, c'è la prima parte dove vengono introdotte le preforme che arrivano dal fornitore. Quella macchina che vediamo sulla sinistra è quella che si chiama una combi, quindi quella macchina fa sia il soffiaggio che la sterilizzazione che il riempimento e tappatura della bottiglia. Tutto in un unico impianto. Quelli che vedete salire sono i tappi, che vengono prima riordinati e girati tutti dalla stessa parte, poi entrano in macchina dopo aver subito un trattamento di sterilizzazione, perché ovviamente deve essere sterile il contenuto ma anche il contenitore, perché altrimenti avremo un latte poi che non rimane sterile. Una volta che sono riempite e tappate, le bottiglie escono in quella zona che vedete là, sono ancora bianche sia la bottiglia che il tappo. Là c'è una macchina importantissima che controlla sia il livello di riempimento delle bottiglie sia la perfetta tappatura, perché ovviamente è il tappo che fa la garanzia di chiusura ermetica della confezione. Dopodiché qui c'è un po' di accumulo e poi abbiamo la prima parte di personalizzazione, quindi l'etichettatura. Qua potete vedere che il prodotto è sempre quello, noi cambiamo solo l'etichetta su quella macchina. In questa seconda macchina che vedete viene applicato un piccolo sigillo sul tappo, che può essere eventualmente anche colorato, che è un'ulteriore garanzia di non apertura del prodotto. Quindi è un sigillo che si termoretrae sul tappo, lo va a chiudere, lo scarta perché probabilmente è caduto il sigillo, quindi la macchina lo scarta perché non va bene. Dopodiché qua sotto la bottiglia viene marcata con la data di scadenza e la produzione, fa un giro da questa parte, la viene smistata su più file, in modo da poter poi in questa macchina fare un fardello da 4x3, in questo caso, quindi 12 bottiglie. Fardello anche in questo caso viene filmato con un film plastico termoretraibile che all'interno di questo forno prende la forma del pacco. I pacchi fanno questo giro, salgono su quella spirale in quota e là in fondo viene formato il pallet. Strato per strato poi esce e in quel punto viene filmato e poi va verso il magazzino automatico di stoccaggio. Il processo qui è altamente automatizzato. Queste macchine dialogano tra loro, se c'è un problema la macchina si ferma, fa un accumulo, quella si ferma. Questa macchina lavora 12.000 bottiglie all'ora. Questo impianto in particolare lavora 5 giorni su 7, 24 ore su 24 praticamente, a parte i processi di sterilizzazione o lavaggio. Qui lavorano due persone per turno, perché nonostante abbiano da controllare una serie importante di macchinari, le cose funzionano in maniera normale. Il loro compito principale è quello di fare un programma di produzione, quindi hanno delle quantità per ogni marchio, per ogni tipologia da rispettare, e cambiano le bobine, ovviamente poi seguire tutto il funzionamento delle macchine. Però non avete ancora visto una persona qui toccare niente, perché il rumore che avete sentito prima mentre parlavo è lo svuotamento delle preforme all'interno di quella tramoggia, che poi là in fondo, dove c'è quello scivolo nero che si vede, vengono portate in alto, riordinate, poi entrano in macchina dove vengono soffiate.
La grande disponibilità di latte per il consumo e la trasformazione in formaggi come il grana padano, la maggiore DOP caseare italiana, ha modificato il paesaggio della pietona padana. Dall'abbattimento delle antiche foreste originarie, i boschi planiziali, fino alla realizzazione delle opere idrauliche necessarie per irrigare l'estensione di mais, erba medica e gli altri cereali e leguminose necessari all'alimentazione dei bovini. Sentiamo Paolo Leone, ricercatore in produzioni agroalimentari alla CNR del Comitato Scientifico del Master Cibo e Società dell'Università di Milano Bicocca.
Il fatto che si parla di DOP solamente da qualche decina di anni, cioè la trasformazione del latte in formaggio, è una pratica della tradizione della pianura padana da secoli. Viene citato sempre il fatto che il recupero delle marcite, il recupero dei territori allagati, quindi sono stati bonificati dai famosi frati che hanno trasformato queste zone malsane, rendendole dei pascoli per degli animali che poi producevano latte, con il quale veniva fatto del formaggio che poi è diventato un formaggio di gran pregio, quale potrebbe essere il grana padano, e poi anche in altre zone appunto il gorgonzola, che viene fatto proprio in tutta la pianura padana. Adesso poi si è spostato molto in Piemonte, ma ricordiamo che la zona di origine sembrerebbe proprio quella della cittadina di Gorgonzola, da cui poi prende il nome, per cui c'è proprio questa tradizione. Però questa tradizione una volta era legata soprattutto a aziende che allevavano e producevano i mangimi per i propri animali e poi trasformavano, mentre con una sorta di consociativismo o anche di apertura alle produzioni industriali si è ovviamente un po' trasformato anche questo aspetto della proprietà agricola e paesaggio.
Abbiamo ormai i caseifici industriali e gli agricoltori che fanno mais e quelli che poi allevano, abbiamo proprio le suddivisioni spesso.
Questo è uno degli aspetti interessanti della produzione casearia. A mio modo di vedere, io sono sempre stato un fautore della produzione industriale, non esclusivamente industriale, ma un fautore della produzione industriale a sostegno di un'alimentazione a basso costo, affiancata da una produzione artigianale o di azienda, un po' come con il criterio che avviene in Francia, quindi la produzione famosissima fermier, che produce in maniera diversa, alleva i propri animali, produce il proprio mangime e trasforma nel proprio luogo di produzione. Una non deve escludere l'altra.
L'allevamento intensivo di bovini è tra le maggiori fonti di gas climalteranti che provocano l'effetto serra. Il settore rimane arretrato nella riduzione dell'impatto sull'ambiente, come ci spiega il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano e presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia.
Il modello produttivo è ancora quello della rivoluzione verde, che si ispirava a principi industriali, schemi industriali, quindi il più possibile specializzazione, il più possibile intensificazione, l'abbandono, perlomeno la grande fiducia, l'ottimismo tecnologico, diciamo così. Quindi con la tecnologia risolviamo tutto, pur mantenendo quel modello. Quindi il rischio è questo, quindi o rivediamo questo tipo di impostazione, oppure da un punto di vista della tecnologia non riusciremo a trovare la soluzione completa del problema, perché è un problema grosso. Cioè sono appena uscite delle pubblicazioni proprio sull'emissione di metano, che sappiamo è un gas potentissimo per quanto riguarda il tema del cambiamento climatico, ma anche della qualità dell'aria per la salute. Quindi qua si arriva a parlare di global health, quindi di salute globale, a partire da che cosa? Dai modelli produttivi zootecnici. E qua appunto dobbiamo rivedere il modello, quindi funziona ancora il modello intensivo dove vediamo che gli animali sono in una stessa azienda, raggiungono dei dati numerici molto molto elevati, a volte aziende senza terra, quindi con problemi di smaltimento di reflui, di letami, quindi spostamento di reflui da un'azienda all'altra, quindi con questi problemi. Allora, chi si è specializzato e chi è arrivato a questo, e magari anche dal punto di vista di eccellenze, di modello produttivo, ma sempre di carattere industriale, difficilmente riesce a rivedere rapidamente i propri schemi produttivi. Chi invece si è mantenuto in un'area di innovazione non solo tecnologica, ma di organizzazione aziendale, quindi chi ha mantenuto la zootecnia, ma in un modello di azienda multifunzionale e di equilibrio tra allevamento e terra, quindi di ciclicizzazione, diciamo così, del letame, dei liquami, eccetera, ecco che allora è facilitato, fa meno fatica a trovare delle soluzioni di riduzione di metano.
In Danimarca hanno introdotto la tassazione delle emissioni zootecniche. Credo che sia il primo caso di un modello di questo genere. Forse anche prematuro parlare dell'impatto perché è appena stato introdotto, sì. Quindi vedremo gli esiti. Ma vista sì. Così, come appare questo tipo di misura dal suo punto di vista?
Mi sembra un po' pericolosa per quanto riguarda l'applicazione, la possibilità di applicazione e poi delle reazioni. Per cui la reazione del settore zootecnico potrebbe essere qua in Italia, tale per cui si va alla contrapposizione, alla polarizzazione e non ne usciamo. Per cui in un paese, diciamo, come la Danimarca, può darsi che sia possibile da un punto di vista proprio anche politico. Possono magari raccogliere dati a sufficienza per dimostrare chi è responsabile di cosa, però in Italia non la vedo come possibilità. Le ultime, anche le nostre, i famosi trattori in piazza, che erano solo una parte, diciamo così, degli allevatori, però quella parte è riuscita a farsi sentire e forse addirittura avere un impatto sulle decisioni o sulle dinamiche politiche di quel momento, perché eravamo sotto elezioni europee, quindi in qualche modo sono riusciti a influire su una dinamica politica. Io direi,
paradossalmente, con l'Italia che ha aumentato la produzione di latte, non l'ha neanche diminuita, sì, per cui abbiamo addirittura beneficiato di quanto successo in Olanda e in Germania con la riduzione delle stalle dovute proprio ai provvedimenti europei.
A proposito, mi viene in mente l'antica polemica delle quote latte, quando appunto i governi italiani, non avendo statistiche aggiornate e precise, andarono a chiedere e a fissare quote latte che poi si rivelarono non adatte alla nostra realtà. Ecco, io vorrei evitare appunto questo tipo di situazione, cioè se ci mancano i dati, e qua l'IPCC ci insegna, cioè devono essere dati di partenza che noi arriviamo a raccogliere in modo organico dal territorio, poi riuscire addirittura a tassare forse non è la via, secondo me, migliore per raggiungere il risultato. Cioè dobbiamo invece portare i grossi allevamenti su una strada, appunto, diciamo così, di modello agroecologico che è diverso da quello industriale, quindi puntare ancora sulla riduzione eventualmente di capi allevati, su un'ulteriore qualità, e alcuni di questi ci sono già, però c'è molta strada ancora da fare.
Ritorniamo alla centrale del latte di Brescia. In 20 anni la produzione è quadruplicata. La trasformazione da azienda municipalizzata a società per azioni ha portato lo storico stabilimento di Via La Marmora a espandersi, anche con prodotti a proprio marchio realizzati da altre imprese. Sentiamo il direttore della produzione, Alberto Mattei.
Per farvi capire un'idea dello sviluppo che ha avuto l'azienda negli ultimi anni, quando io sono entrato qui nel 2003, l'azienda lavorava all'incirca 15 milioni di litri di latte all'anno, ad oggi siamo arrivati a lavorare 60 milioni di litri. E la grande capacità delle persone che sono all'interno, che hanno sviluppato l'azienda, è stata quella di farlo in questo stabilimento, che in realtà è minuscolo. Per un'azienda industriale e per noi in particolare, lo spazio qui è diventato una cosa veramente cruciale. È cruciale. Abbiamo fatto i salti mortali per installare degli impianti in tanti angoli e in tanti posti anche magari non proprio ottimali, però questo, l'azienda da qui difficilmente si può spostare, perché fare uno stabilimento nuovo è un investimento pazzesco. Non ci hanno lasciato espanderci qui intorno anche con un pezzettino, anzi ci hanno circondato di case e gente che si lamenta, poi ovviamente anche perché facciamo rumore, facciamo confusione, però teniamo duro, l'azienda è in una grande salute, è riconosciuta sul mercato, fa dei prodotti di grande qualità, mantiene una filiera comunque importante nel territorio, perché tutto il latte che noi raccogliamo viene non solo dalla, ovviamente italiano, ma dalla provincia di Brescia. Noi abbiamo una quarantina di aziende agricole a cui raccogliamo il latte tutti i giorni, 365 giorni all'anno, e poi abbiamo ovviamente un indotto anche di distribuzione. Noi in questo momento all'interno di questo sito trattiamo e confezioniamo tre tipologie di latte, quindi il latte fresco, pastorizzato, il latte microfiltrato e il latte a lunga conservazione, tutte in bottiglia di PET. Le bottiglie hanno caratteristiche diverse a seconda del prodotto che ci viene messo all'interno. Le bottiglie di latte fresco sono trasparenti, le bottiglie di latte microfiltrato hanno una leggera barriera, sempre per il discorso della luce solare, perché devono durare più tempo sul bancone. Il latte a lunga conservazione ovviamente ha una barriera completa alla luce visibile. In più facciamo qui dentro, ovviamente abbiamo la necessità di trattare la crema che otteniamo dalla scrematura del latte, perché gran parte del latte che noi confezioniamo è parzialmente scremato o magro. Quindi abbiamo dei prodotti poi che confezioniamo con la panna che otteniamo. Si tratta principalmente della panna fresca pastorizzata, che è un prodotto che viene usato in gelateria, pasticceria o in alcune preparazioni a casa, e un altro prodotto che è un po' il fiore all'occhiello della centrale, che è il mascarpone. Mascarpone della centrale è uno dei pochi mascarponi ormai rimasti in Italia che è fatto secondo le norme UNI, quindi con un contenuto di grasso che corrisponde a quello che viene indicato nelle norme UNI per chiamarlo mascarpone, che è il 48%, mentre molte aziende, anche ovviamente seguendo un po' quelle che sono le richieste dei consumatori, del mercato, di avere prodotti comunque più light, che non siano così calorici, ha abbassato molto il tenore di grasso di questo prodotto, arrivando fino addirittura al 35%. È chiaro che a livello di gusto, di consistenza, i prodotti sono completamente diversi. Infatti il nostro prodotto è molto molto apprezzato dai trasformatori. Chi fa dolci, chi fa preparazioni, ha bisogno comunque di un prodotto gustoso che crei una crema con una struttura di un certo tipo, e sicuramente prodotti che hanno un quantitativo di grasso così basso, che poi vuol dire che hanno un'umidità, un quantitativo di acqua molto maggiore, non hanno la stessa resa e la stessa capacità comunque di creare un prodotto interessante per i trasformatori. Questo, diciamo, a livello attuale l'azienda fa questi prodotti. Diciamo che questa capacità di innovare, di avere questa confezione molto interessante sul mercato, ha fatto sì che negli anni anche l'azienda si trasformasse, e invece che un'azienda locale, provinciale, che distribuiva solo i prodotti a suo marchio all'interno della provincia di Brescia, è diventata un'importante azienda che confeziona marchi di altre aziende o di altre insegne della grande distribuzione.
Il mascarpone della centrale del latte di Brescia è esportato anche in Giappone. Sentiamo come si produce dal direttore Mazzei.
Vediamo il mascarpone in questo momento. Quelle sulla sinistra ci sono i maturatori per il mascarpone. Dopo che l'abbiamo ultrafiltrato, li mettiamo lì dentro, lì aggiungiamo l'acido citrico, facciamo coagulare e poi confezioniamo.
Tempi di coagulo?
Mezz'ora. Li lavoriamo a 80 gradi. Mezz'ora, 80 gradi. E poi il prodotto viene confezionato caldo. Quando va in quei serbatoi è già il 48%. Mettiamo l'acido citrico, tempo di coagulare, poi confezioniamo. Non fa il coagulo così potente come il formaggio, lo rende solo denso, perché comunque le panne, anche ad una concentrazione alta di grasso, sono comunque liquide. Cioè, se noi vediamo una panna al 48% è liquida, quello lo rende solo denso, più o meno come lo yogurt, come un mascarpone, ma non fa il coagulo solido come il formaggio. Direttamente c'è in mezzo solo un piccolo omogenizzatore anche qui per lisciarlo in questo caso, sì, perché ovviamente la coagulazione anche lo rende un po' grumoso, e l'omogenizzatore serve solamente per renderlo liscio, setoso, lucido, diciamo. Infatti lì lavoriamo a pressioni molto basse, siamo attorno a 20 bar, è proprio per lisciarlo, è come se fosse una paletta che lo stira.
Noi ne facciamo veramente tanto di prodotto delattosato, sia parzialmente scremato che scremato. Quello che avete visto di là che stavamo facendo era uno scremato delattosato, e questa cosa si sta un po' espandendo anche sui formaggi, latticini, mozzarelle. C'è un po' di richiesta, però è un mercato su alcuni prodotti un po' contrastato, perché il mascarpone delattosato è una nicchia della nicchia della nicchia, perché uno che vuole del lattosato probabilmente vuole anche un prodotto magro, quindi si stringe molto, diciamo, il campo di utilizzo. E anche questo forse un prodotto che va più verso l'utilizzatore, che magari la pasticceria
fa dei prodotti con un mascarpone del lattosato, perché così abbraccia più clienti, prende sia quello che lo vuole normale sia quello che lo vuole del lattosato.
Prima di lasciare Via La Marmora a Brescia abbiamo chiesto al direttore della produzione della centrale, Alberto Mazzei, che cosa significa lavorare in un'azienda pubblica con quasi 100 anni di storia.
È un privilegio, direi, perché la centrale del latte è forse l'ultima azienda ex comunale e centrale del latte, nonostante, voglio dire, sia stata privatizzata, ma che è ancora di proprietà di un soggetto comunale, che esiste in Italia, perché tutte le altre centrali sono state prima o poi acquisite da gruppi più grandi. Quindi anche per me, che non sono bresciano di origine, però è un grande orgoglio avere un'azienda di questo tipo, così legata al territorio, così legata alle istituzioni, che dà lavoro a tante persone, con una filiera importante locale, sia a livello di fornitori che di clienti, che dà un prodotto di una qualità eccezionale. Dall'altro canto c'è anche la consapevolezza poi che quello che facciamo, produciamo e che generiamo a livello economico non va nelle tasche di qualcuno, ma viene poi riutilizzato dal socio per fornire dei servizi, viene reinvestito per la comunità, per la gente, quindi quello è un...
E lei diceva che cercate anche tra i fornitori dei prodotti che non fate, sì, qui, tutta una filiera locale.
Ovviamente prima partiamo dalla selezione per un livello di qualità e servizio, eventualmente di tipo di prodotto. Se queste cose le troviamo su un fornitore locale, lo privilegiamo, perché è la volontà di mantenere questa filiera locale il più possibile. Dove non ci sono alternative, ci dirigiamo sempre con gli stessi parametri di qualità e di eccellenza di prodotto su un fornitore più lontano.
È un mandato dell'azionista pubblico questo?
Assolutamente, sì, sì, sì. Quello di mantenere, di sostenere la filiera produttiva alimentare della provincia o della regione è sicuramente un mandato dell'azionista.
È tutto per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le mail è verzieradiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.